Maria te se mette contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartè Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E come accennato, comincia Impatto, voci contro le nocività, come ogni lunedì 17:34. Cominciamo con il consueto ritardo perché la puntualità non ci si addice e cominciamo con un'altra trasmissione. Apriremo parlando dell'emergenza rifiuti al sud. A quanto pare non è solo un problema laziale, è un problema che investe numerosissime regioni. Proseguiremo con qualche curiosità sul neo ministro dell'ambiente, il signor Andrea Orlando, per passare poi a un decisamente più interessante collegamento con un compagno del Nomuos che ci racconterà quali sono gli ultimi aggiornamenti e quali le prossime iniziative. Ed eccoci tornati in voce, come dicevamo, cominciamo parlando dell'emergenza rifiuti al sud o al centro-sud, per meglio dire, visto che dal Lazio in giù è tutta un'emergenza rifiuti, cassonetti stracolmi di immondizia, ma cerchiamo un po' di approfondire, di andare un po' più nel dettaglio. In particolare, come forse qualcuno di voi avrà visto dalle cronache anche nazionali, ci sono problemi a Palermo, ma ce ne sono anche a Foggia e a Reggio Calabria.
Sì, infatti praticamente il problema dei rifiuti è un problema nazionale in Italia. Abbiamo un nord pieno di inceneritori e un sud pieno di discariche ormai colme. E in questi giorni questa situazione, che ormai è emergenziale a sud da anni, si trascina da anni cercando sempre qualche buco dove buttare i sacchetti della spazzatura, si è palesata dal momento che, come a Napoli anni fa, insomma, le città si stanno riempiendo di rifiuti non raccolti e quindi l'emergenza è diventata sanitaria, cittadina, e si sta palesando, insomma, nella sua pericolosità. E quindi a Palermo, per esempio, il problema di queste strade piene di rifiuti deriva dal fatto che la municipalizzata, l'AMIA, che gestisce la raccolta di rifiuti, è in crisi, quindi è vicina al fallimento. I lavoratori sono in stato di agitazione da parecchio tempo e quindi si è generata questa emergenza rifiuti, anche dovuta, insomma, al fatto che si hanno problemi nel trovare luoghi per il conferimento di questi rifiuti stessi. E quindi il presidente della regione, Rosario Crocetta, è arrivato a nominare un commissario per questa emergenza rifiuti regionale, tale Marco Lupi, del Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti, che appunto dovrà da un lato in questi giorni cercare appunto di rimediare al sistema di raccolta che è andato in crisi, e poi anche ad allargare la discarica di Bello Lampo di Palermo, dove in questo periodo appunto vengono conferiti questi rifiuti, perché probabilmente insomma la sesta vasca non è più sufficiente e quindi va quantomeno allargata. Poi per quel che riguarda la Calabria, quindi Reggio Calabria, parliamo di un'emergenza che va avanti da almeno 16 anni, una regione che è commissariata da circa 16 anni e che appunto in questi giorni si è ripalisata per l'ennesima volta il problema proprio nella città di Reggio Calabria stessa. Sono tornate le barricate di rifiuti in qualche modo, e una situazione insomma all'interno della quale anche in questo caso c'è un commissario, il commissario Panico.
Il commissario Panico, questo nome ci spaventa. Ricordiamo tra l'altro che il nostro commissario Sottile è stato già commissario per l'emergenza rifiuti proprio a Reggio Calabria, e insomma ci conforta vedere che ha ben fatto il suo lavoro.
Sì, tanta esperienza portata qua nel Lazio.
Esatto,
insomma,
no?
Insomma va bene, per quel che riguarda la Calabria sembra che in questi giorni stiano cercando di risolvere il problema anche in questo caso con delle discariche di emergenza, quindi trasferendo i rifiuti a Sabatello e soprattutto alla Lamezia Terme, quindi un piano diciamo d'emergenza che dovrebbe risolvere quantomeno i problemi delle prossime settimane. Ma comunque sia il problema delle regioni che si reggono sulle discariche comunque è sempre questo, per cui l'emergenza arriva sempre a un punto di saturazione e poi a quel punto non so, i cittadini vengono messi di fronte al fatto che il problema diventa sanitario e quindi devono accettare magari il nuovo allargamento della discarica o la nuova discarica, insomma,
o il nuovo inceneritore.
Esatto, lo conosciamo perfettamente anche noi qui nel Lazio, insomma,
sì,
come
poi
funzionano i commissariamenti.
E
no?
Poi magari nel sud, in cui magari la commistione tra aziende che lavorano nel settore dello smaltimento dei rifiuti e organizzazioni criminali è praticamente un connubio inscindibile, forse la principale fonte di guadagno dopo il traffico di droga per queste organizzazioni, è evidente pure che le modalità con cui si impongono le scelte e alle popolazioni sono semmai ancora più dure rispetto ad altri scenari del resto del paese. E insomma, per dire solamente che nel quadrante di Reggio Calabria di progetti di inceneritore ce n'erano 2-3 fino a qualche anno fa, e quindi insomma il rischio che almeno uno vada a buon fine con queste operazioni è sempre dietro l'angolo. E poi insomma la questione invece dello smaltimento dei rifiuti e di Palermo si trascina ormai da parecchi anni, anche con una parte vertenziale, perché i lavoratori delle varie aziende che si occupavano di questa della raccolta dei rifiuti, no, dello smaltimento, avevano condizioni di lavoro veramente pessime e umilianti, tant'è che scioperi di un paio di anni fa nella stessa azienda, la Trinacria, quella coinvolta negli scontri di sabato scorso, avevano organizzato scioperi soltanto per farsi dare guanti e scarpe antinfortunistica per compiere il loro lavoro, che sono insomma la dotazione essenziale minima per svolgere quel tipo di attività in un minimo di sicurezza, perché insomma evidentemente si maneggia roba insomma che bene non fa. E ci è stato inviato il comunicato di solidarietà da parte dell'USB, Unione Sindacale di Base, perché appunto lo scorso sabato si sono verificati scontri pesanti con la polizia sotto l'assemblea regionale siciliana, i carabinieri hanno caricato più volte e addirittura insomma sono stati contati e esplosi più di 12 colpi di pistola. E l'esasperazione a cui hanno portato i lavoratori ha prodotto una mobilitazione molto forte e molto determinata, insomma la reazione delle forze dell'ordine è stata altrettanto forte, e quindi dà pure il senso insomma dello scontro che c'è al sud Italia su questo tipo di business, che è da una parte il profitto per organizzazioni criminali e dall'altra clientelismo e lavoro per quei pochi che insomma giù al sud riescono a trovare un posto di lavoro. Speriamo insomma che la situazione almeno dal punto di vista sanitario si normalizzi, ma è evidente che solo attraverso l'apertura di nuove discariche questo possa avvenire, quindi insomma il pericolo per le popolazioni che abitano e risiedono intorno alle discariche diventa sempre più palpabile e insomma siamo alle solite.
Sì, tra l'altro ricordiamo comunque sia che la terza emergenza rifiuti che si sta vivendo in questi giorni a sud è quella a Foggia, anche, quindi anche in Puglia. E anche lì, insomma, una situazione che si trascina da anni, da quando nel 2008 la discarica locale, la discarica Frisoli, è andata sotto commissariamento, quindi sotto inchiesta da parte del NOE, dal momento che l'impatto ambientale di questa discarica era estremo, quindi problemi negli scoli, problemi probabilmente nel percolato, nelle acque prodotte dalla discarica. E da due anni dopo, tipo nel 2011, sono cominciati, diciamo, i controlli e quindi la sua messa in sicurezza sempre sotto il controllo del NOE. E in questi giorni, dal momento che appunto c'è un accumulo di rifiuti nella città di Foggia, che comunque produce 250.000 tonnellate al giorno, il NOE sta rimettendo le mani su questa discarica non soltanto per la sua messa in sicurezza, ma anche proprio per recuperare dei metri cubi e quindi trovare spazio per questa spazzatura che appunto si sta accumulando e che, insomma, quantomeno se ne è programmato addirittura la ricerca di 100.000 di metri cubi che dovrebbero bastare per due anni. Poi anche lì altre scelte, altre pezze messe qua e là, per cui alcuni comuni del lato di Foggia si trasferiranno i propri rifiuti a Passo Breccioso e quindi insomma, il solito sistema per cui stiamo lì, mettiamo delle pezze, non mettiamo assolutamente in discussione il tipo, il modello, il ciclo dei rifiuti, ma mettiamo delle pezze e creiamo appunto situazioni emergenziali tali a far accettare da parte delle popolazioni delle scelte dure, come appunto aumentare la quantità di rifiuti che una discarica deve raccogliere, oppure aprirne una nuova, aprire nuovi invasi, esattamente come sta succedendo qua da noi.
Eh sì, e insomma ci viene da pensare che il nuovo governo che è entrato in carica da pochissime ore e il nuovo ministro dell'ambiente di cui andremo a parlare dopo, insomma, che iniziative prenderanno proprio per questo drammatico scenario che si va delineando in tutto il meridione. E sappiamo già, insomma, che i nuovi personaggi che sono coinvolti in questo tipo di attività non promettono niente di buono. Fortunatamente, come da questi microfoni avevamo, insomma, detto, non è stato rinominato Clini ministro dell'ambiente, e, insomma, questo almeno ci fa un po' piacere, però insomma lui sta sempre lì agli uffici del ministero come alto dirigente e, insomma, e a quanto pare è arrivata un po' una testa di legno al suo posto che insomma prenderà ordini a bacchetta.
Sì, probabilmente anche per bilanciare i dissapori interni al PD al Partito Democratico, no? Questa figura, poi vabbè, poi andremo meglio a studiarci la biografia e la posizione di Andrea Orlando. Comunque sì, quello che emerge chiaramente, tanto per continuare a fare un po' di chiacchiere in libertà, rispetto al problema dell'emergenza rifiuti su tutto il territorio nazionale, perché poi ci ritroviamo che, ecco, regioni come per esempio la Toscana, la Lombardia, dovrebbero accogliere i rifiuti per esempio della regione Lazio, e quindi comunque il problema è diffuso e spalmato su tutto il territorio nazionale. Come diceva giustamente Flavia prima, il punto è la rimessa in discussione di tutto il ciclo di gestione dei rifiuti, dal momento che l'emergenza si crea perché la discarica è un sistema che non va a ridurre il rifiuto, ma semplicemente a catastarlo. Da un lato si creano le emergenze rifiuti, perché poi le aziende coinvolte, come dicevamo poc'anzi, sono aziende che guardano al lucro e non a una gestione intelligente della situazione, e quindi ecco qua che ci ritroviamo con un'emergenza rifiuti, ecco qua che non solo già si è avvelenati da discariche e da rifiuti e da inceneritori e da impianti a biogas e biomasse, per chi li avesse già sentiti, questa, diciamo, è la nuova frontiera dell'incenerimento e del trattamento scellerato dei rifiuti al posto del riuso, del riciclo, del recupero. E queste sono le nuove soluzioni per far profitto e non risolvere la situazione. Quindi chi già ha una discarica sul territorio magari si vedrà, come dicevamo, ulteriori invasi, allargamenti o altri impianti nascere, sempre però su questa falsa riga. E allora ci chiediamo, il presidente di Legambiente, quando inneggia a nuove gestioni e alla green economy, che poi è fatta anche di impianti a biogas e biomasse, che altro non sono che inceneritori, solo che c'è bio davanti, che fa un po' più friendly friendly, un po' più accattivante. Ci chiediamo, insomma, se questo cambio di guardia potrà dare davvero una svolta, ma siamo seriamente perplessi.
Anche perché, insomma, ricordiamo che in generale quando si utilizzano le discariche o l'incenerimento in tutte le sue forme del trattamento dei rifiuti, volendo fare i conti in tasca alle amministrazioni, si tratta sempre comunque di perdite economiche, non c'è mai un ritorno perché non c'è un recupero della materia.
No.
E quindi se poi si creano anche una serie di vertenze sindacali a sud eccetera, perché questo è un sistema che spende, che non ha mai un guadagno interno, al di là a differenza insomma di altri sistemi come appunto una raccolta differenziata che funzioni, che venga fatta la base anche basata diciamo sul recupero, ma anche diciamo sulla riduzione proprio del rifiuto, no? E una raccolta che comunque avvenga porta a porta e quindi che sia pulita, che faccia effettivamente una plastica pulita, un vetro pulito, effettivamente riutilizzabile all'interno del ciclo industriale.
Certo, anche perché si accenna ai rifiuti come un bene spesso e volentieri, perché i rifiuti oggettivamente sono un bene, sono una merce di scambio, di guadagno,
materie prime
esattamente, che appunto se trattati opportunamente potrebbero essere rivenduti a peso d'oro. Non sono poche le esperienze anche di gruppi di cittadini, parlo di esperienze all'estero, penso ad esempio alla Francia, ci sono esperienze di cittadini, di persone che interi quartieri si sono auto-organizzate, gestiscono la raccolta e il riciclo dei rifiuti e se la rivendono. Quindi diciamo è chiaro che l'interesse c'è, e un trattamento dei rifiuti, senza voler fare un discorso semplicemente ecologista o ambientalista, è ben più complesso. D'altronde, come dicevamo poco fa, non c'è per le amministrazioni pubbliche con il sistema attuale nessun guadagno, ma ci sono tanti costi, perché lo ricordiamo che sia questo ampliamento della discarica di Palermo, sia che sia l'ampliamento, la costruzione dell'inceneritore di Albano, così come la costruzione di un'eventuale discarica provvisoria o definitiva nel Lazio, sarebbero tutti a finanziamento pubblico. Quindi socializziamo i costi e privatizziamo invece i guadagni.
E proprio insomma tornando al Lazio, insomma la campagna elettorale per la città di Roma non sta provocando un grosso dibattito per quanto riguarda proprio questa problematica, si cerca insomma di soffocare queste questioni pesantissime. L'uniche dichiarazioni degne di nota sono quelle dell'assessore ai rifiuti Civita, che insomma va giù duro dicendo che con il nuovo sindaco di Roma, che presto verrà eletto, la regione e il nuovo sindaco sono pronti a scelte impopolari. E quindi insomma mette le mani avanti Civita, dicendo che lui è già insieme a chi sarà il futuro sindaco di Roma pronti a scelte impopolari. A noi ci pare insomma un segnale molto pesante, che dà il senso di quello che ci aspetta da qua al prossimo 26 maggio, quando insomma ci saranno le elezioni comunali.
Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил, надышавшись этой дури, музыку я полюбил. Где же вы, родители, куда же смотрит школа? Так я стал звездою рок-н-ролла. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем в семилет. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем в семилет. Опа! Одноклассницу девчонку к себе в гости пригласил. Папа с мамой на работе, мы ебемся, что есть сил. Где же вы, родители, куда же смотрит школа? Так я стал звездою рок-н-ролла. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем в семилет. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем в семилет. Давай, Миша, мощи! Охуенно, охуенно, мы играем. Охуенно, 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 мы играем. Охуенно. Зиппо, три трипер-пистолет. Сипа трипер-пистолет. Сипа трипер-пистолет. Сипа трипер-пистолет. Сипа трипер-пистолет. А мы играем 7 лет. Сипа трипер-пистолет. Мы ебемся 7 лет.
Allora, nel frattempo, prima di passare al prossimo argomento in scaletta, ovvero un po' di, così, di voyeurismo nella vita del neo ministro dell'ambiente Andrea Orlando, lanciamo un appello radiofonico, perché c'è da qualche giorno la notizia in rete che la regione toscana ha accettato diverse centinaia di tonnellate di rifiuti laziali. Però il presidente della regione toscana Rossi ha affermato che la regione toscana accetterà l'immondizia laziale a patto che Zingaretti smetta di tramare per portare il relitto della Concordia a Civitavecchia. Mo, noi non è che abbiamo tanto capito perché c'è questa contesa, perché tutti vanno a sta Concordia?
Beh, io ho un'ipotesi. In realtà il relitto Costa Concordia adesso è una miniera d'oro, perché c'è tutto un turismo della catastrofe che si ammassa all'isola del Giglio per vedere il relitto della nave. No, giuro, perché
E quindi forse Zingaretti confermano questa cosa. Bene, quindi probabilmente Zingaretti, come opera di riqualificazione di Civitavecchia, territorio, lo ricordiamo, devastato sempre da ecomostri, visto che c'è una bella centrale a carbone che ha ammazzato fior fior di generazioni di persone che abitavano e lavoravano in quella schifezza. Allora forse questa è un'opera di riqualificazione. Zingaretti ci ha visto lungo.
Beh sì, potrebbe essere una scelta turistica, oppure magari è un caso di raccolta differenziata, di come parlavamo prima, quindi finalmente hanno del metallo pulito da poter smaltire, insomma, cioè, se si tratta di metallo comunque sia, quello si vende sul mercato.
Pure questo è vero. Vabbè, invitiamo comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici a chiamarci nell'arco di questa trasmissione, nella prossima mezz'ora, se aveste altre idee del perché Rossi ci tiene tanto alla Concordia e perché Zingaretti gliela vuole rubare. Resteremo in attesa intanto, perché questo accordo per il conferimento dei rifiuti laziali in Toscana non c'è, e passiamo al prossimo argomento.
Sì, vabbè, iniziamo a parlare appunto di Andrea Orlando, il nuovo ministro dell'ambiente, che appunto, insomma, leggendo un po' la sua biografia, non ha molto a che fare con l'ambiente, sembra appunto essere una sorta di fantoccio messo lì perché sostanzialmente ha una bella presenza. E appunto Andrea Orlando è uno degli esponenti di punta tra i quarantenni del PD, è nato alla Spezia, quindi in Liguria, nel 69, e fa parte appunto dei giovani turchi del PD. Sostanzialmente, insomma, nella sua carriera politica ha sempre ricoperto il ruolo, insomma, di portavoce, passando da Fassino a Veltroni, e appunto tra le sue portaborse e fra le sue competenze sull'ambiente, insomma, se uno va a cercare bene si ritrova solamente l'aver presentato una proposta di legge sulla pulizia dell'alveo dei fiumi, appunto per quanto riguarda la sua regione, la Liguria.
Sì, tra l'altro proposta di legge che gli fu respinta nel 2010 e che dichiara di aver fonti, insomma, alcune fonti dichiarano che sia stata riproposta ad aprile, ma sul sito della Camera non c'è traccia, quindi non so, io non la confermerei come notizia. E al di là della biografia andrei a vedere qualche dichiarazione, che poi è sempre un po' il succo di quello che ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi, se poi verrà confermato, insomma, questo. Esatto, i buoni propositi. Iniziamo con la TAV, chiaramente argomento principe, in cui Orlando, insomma, non fuoriesce dal sentiero PD, per cui si dichiara completamente a favore della TAV, anzi dice che la TAV è un'infrastruttura fondamentale, il popolo del centro-sinistra tirato in ballo deve battersi per la modernizzazione del paese e per la realizzazione di una rete di trasporti sostenibile a livello europeo. Quindi afferma tra l'altro la sostenibilità di questo mostro ambientale, come abbiamo visto. Penso che ormai che il fatto che sia una disgrazia, una calamità per le popolazioni che abitano quel territorio sia un fatto, un dato certo e incontestabile. In questo poi fa coppia con il recente ministro alle infrastrutture Lupi, che non c'entra niente con il commissario di cui abbiamo parlato prima, è solo un omonimo, e a quanto pare anche lui insomma è favorevole diciamo di base al cemento ovunque e comunque, quindi è favorevole alla TAV, al ponte di Messina e al MOSE di Venezia. E il presidente dei circoli dell'ambiente Fimiani, il presidente dei circoli dell'ambiente tale Fimiani, che devo dire io non conoscevo prima di questa ricerca, tra l'altro uno dei promotori dei circoli SITAV, che anche loro non si sono mai sentiti, evidentemente non hanno avuto molto, molto spazio prima di questo momento, dichiara che possiamo gioire a fronte della lista dei ministri di questo nuovo governo, e non può sfuggire poi che le nomine di Lupi e Orlando aprono le porte a un sì definitivo all'alta velocità e alle grandi infrastrutture. Quindi insomma sono loro stessi a dire che hanno questi propositi, che a noi chiaramente non convincono. Però la parte interessante, tra l'altro, oltre alle dichiarazioni del ministro in persona, è diciamo l'area a cui appartiene, i legami che ha con una certa fondazione a cui pare collegato un po' tutto il nuovo governo. Questa fondazione si chiama Vedrò ed è un think tank, ovvero sì, una fondazione, come ce ne sono molti, molti politici attualmente promuovono questo tipo di organismi che non sono propriamente politici, ricevono, che però hanno legami con la politica e ricevono finanziamenti a pioggia da un po' varie aziende. Questa associazione viene finanziata da Enel, Eni, Autostrade per l'Italia, Gruppo Cremonini e molti altri personaggi di vario tipo.
Sì, infatti diciamo appunto questa associazione Vedrò l'Italia al futuro sembra essere un po' il trade union fra i vari ministri insomma di questo nuovo governo Letta, e appunto infatti questa associazione che riunisce in maniera trasversale, prendendo un po' a destra un po' a sinistra, i giovani rampanti appunto della politica, del giornalismo, dell'imprenditoria eccetera. E appunto tra i fondatori proprio di questa associazione ci sono lo stesso appunto presidente del consiglio Enrico Letta, ma anche appunto Angelino Alfano, Patroni Griffi, Josefa Idem, sì, appunto lo stesso Maurizio Lupi, e di cui appunto fanno parte il ministro dell'ambiente Orlando, nonché anche il ministro dell'agricoltura Nunzia De Girolamo.
Sì, e questa organizzazione, questo think tank, come piace a loro definirsi, loro si definiscono una think net trasversale, è veramente trasversale, nel senso che appunto vede questa commissione di esponenti politici appartenenti al PD, al PDL, aziende che comunque sono grosse, insomma sono grossi gruppi imprenditoriali, come ho già ripetuto, Enel, Eni Autostrade, Nestlé, insomma c'è una lunga lista. Invito i curiosi a vedere il sito, il sito ufficiale di questa think tank, che è vedrò.it. Se andate su Kiwi farete delle grasse risate, perché poi a questa fondazione appartengono non solo esponenti politici, ma della cultura, della musica,
nessuno,
dell'intrattenimento, cioè un po' chiunque, da Luca Carboni a Matteo Renzi. E di questa Vedrò fa parte anche Beatrice Lorenzin, che è l'attuale ministro della salute, tra l'altro del PDL, che fa una simpatica dichiarazione a proposito dell'ILVA, ovvero la magistratura non può subentrare al governo, e qui si si immette insomma nella linea che era dell'ex ministro Clini, che a quanto pare continuerà ad aleggiare in maniera pesante su questo governo. Infatti sui quotidiani nazionali si può leggere che c'è stato questo passaggio del testimone fra Clini e Orlando, che però hanno trovato delle punti d'affinità, e che sono principalmente lo sviluppo della green economy, in particolare gli investimenti nel campo del gas. Quindi loro puntano a questo tipo di energia, insomma, di cui noi abbiamo parlato molto, molto. Se si va sempre su questo sito di Vedrò, tra l'altro c'è una lista di intenti per quanto riguarda le energie, che sono investire nelle riserve domestiche di idrocarburi, e per domestiche si intende l'Italia, insomma, non certo casa di qualcuno, incentivi alla ricerca, un moderno mercato dell'energia europeo e quant'altro. E tra l'altro hanno organizzato questa fondazione ha organizzato l'anno scorso, fra marzo e aprile, un incontro per parlare proprio dei prossimi scenari energetici, chiamando Francesco Troiani dell'Enea, Edoardo Zanchini, responsabile energia di Legambiente, Daniele De Giovanni dell'Eni, Marco Ricotti, l'Agenzia Sicurezza Nucleare. Insomma, quindi io dico questi nomi per far capire che tipo di manovra c'è dietro questa cosa, perché comunque si continua a parlare di energia, green economy, ma poi insomma i gruppi imprenditoriali che agiscono dietro a queste etichette sono più o meno sempre gli stessi, e sappiamo benissimo insomma quali sono le loro intenzioni.
E gli incentivi peraltro vanno sempre agli impianti che divertono ben poco, lo ribadiamo, non ultime il biogas e le biomasse, che adesso godono, no, dei certificati verdi come gli inceneritori qualche anno fa.
28 centesimi kilowattora prodotto di energia elettrica, che è un incentivo che con un anno fa recuperare insomma velocemente i costi dell'investimento iniziale.
E se insomma, vogliamo fare anche delle ipotesi per quanto riguarda l'acqua, ma questa insomma dichiarazione la limito appunto a un'ipotesi mia, perché insomma Enrico Letta ha detto che il patrimonio pubblico è ancora enorme, e questa cosa è un problema, bisogna cominciare a mettere il mirino nuove privatizzazioni. Quindi immagino che la questione acqua ritornerà insomma sul piatto in maniera pesante, quindi probabilmente insomma ci dobbiamo aspettare nuovi attacchi di questo tipo, ipotizzo l'acqua, ma probabilmente a tutte altre risorse energetiche, a tutti altri beni primari di cui usufruiamo quotidianamente.
E quindi insomma ci hanno servito questo nuovo governo, che insomma appare proprio pesantemente congestionato e contingente, insomma, con le grosse lobby industriali di questo paese, pare proprio l'espressione di queste lobby, dal CITAV a qualunque altro tipo di porcheria. Quindi insomma non c'è che da preoccuparci per le scelte che sono state fatte, insomma un governo trasversale con due partiti maggiori che vanno d'amore e d'accordo, insomma non preannuncia niente di buono.
Quantomeno adesso diciamo lo stampo neoliberista, per chi avesse ancora qualche dubbio anche delle compagini che si definivano di pseudo sinistra o che ancora si diciamo si cospargono il capo di cenere, sicuramente adesso insomma ogni dubbio è sfatato, lo possiamo dire apertamente. Peraltro appunto come dicevamo poco fa, le collusioni e le connivenze non sono solo sul piano politico, non si siedono accanto solo quando si tratta di fare una commissione parlamentare o di sbloccare decisioni del Consiglio di Stato, ma anche a cena o a questi eventi per discutere della formazione del nuovo establishment. Quindi finalmente diciamo il velo di Maya è caduto, possiamo dirlo, anche per i più ritardatari. Allora adesso mandiamo magari uno stacchetto musicale e poi ci risentiamo tra pochissimo in collegamento con il compagno da Niscemi.
Inch'Allah, on change dans la droiture de Dieu. Pas devenir odieux. Les mentales bornées ont de la merde aux yeux. Incertaines du devenir, mais reste serein. Même si dans l'avenir, le négatif nous rend dingue. Faut positiver que le tout puissant nous laisse motiver. Au futur récidivé sans être démotivé. Sans les narines lessivées.
change comme le temps. Nos larmes nous poussent à poser l'âme sur vos tempes. Presque tout reste échangé sauf nous, la Bible et les temples. Le Vatican éponge le sang des esclaves dans leur pain. Les riches de plaisir tremblent, les pauvres se hachent, deviennent barges. Ça revient au Moyen-Âge, sauf ça tue en bas âge. Pour les précoces, y'a plus que 20 moyennes d'âge. La métamorphose et tout le monde à la dalle de manger.
Yeah, yeah. La chronique vient de Marseille.
On s'accroche pour nos prochains limites en coche.
Rien ne change même pas d'enseigne.
Moi j'ai encore du rialo chez ma madre.
La chronique vient de Marseille.
Sur la révolte, frère, on sort des affaires.
Rien ne change même pas d'enseigne.
Eh yeah, babé, yeah.
Allons.
J'ai ni père ni mère dans le milieu. Si je suis là, c'est grâce à Dieu, à la chance, à 3, 6, 5, on jouait le jeu. À mon groupe, à mon jus, de mes mains courantes, à ma fuerza, à ma liberté de penser, à l'instinct, même mourant. Pareil que les rêves rendent la vie intéressante. Faut que je respire, que j'évite l'amiante. Je connais le vide d'un ventre. La santé de ce gosse, la pente, que des sens se sentent, mère. C'est la fin, cher frère, bientôt il faut rentrer. Y'a clame qui ne part pas ensemble. Oh, il court, tu peux me pendre pour l'est. Plus de limites, plus d'équilibre, plus de délit de bière. Absorbé à l'âge pubère, c'est la perte. La même passion que Gulik, mais le besoin nique le sport. Trop le shit s'export, trop les filles s'exposent. Trop vite, ça c'est la rue quotidienne, la mondialisation. Moi je peux rien changer dans mes chansons, je milite.
La chronique vient de Marseille.
On s'accroche pour nos prochains limites en coche.
Rien ne change même pas d'enseigne.
Moi j'ai encore du rialo chez ma madre.
La chronique vient de Marseille.
Sur la révolte, frère, on sort des affaires.
Rien ne change même pas d'enseigne. Hey
yo, hey yo. De quoi nous-mêmes, on se demande tout ça nous-mêmes. Est-ce qu'on pourra un jour régaler nos mères ou même égaler nos pères égarés? Nous dans l'ombre on se repère, même quand on s'enfume pour effacer nos peines. Cause d'une maladie chronique, pendant que l'état ironise, que le béton agonise, nos troupes se synchronisent sur chronique. 2-0-0-6, on ouvre le feu, ouvre les yeux pour sterner qu'au devant Dieu. Moi j'ai que ma secte dans ce monde de vendu. Les hommes c'est vendre, lutte coupe la pour en deux. Toujours en deuil, l'espoir est mort dans l'under. On passe du plaisir à la poisse en un clin d'œil. Ça peut virer au drame, tout peut cramer comme au Cambodge ou Bagdad. M'aurait blessé grave, ça est l'arme, avec ou sans les armes. La guerre on peut pas la refuser, déterminé à vaincre depuis les camps de réfugiés.
La chronique vient de Marseille. Allons, la chronique vient de Marseille. Caïques, rien ne change même pas d'enseigne. Lissai.
Yeah, Alonso de la psychiatra. Caïques, Lissai. C'est son vidéo. Chalon, on change pas. Pour qui, pourquoi? Hey, tu veux qu'on change pour qui, pourquoi, papi? Hey, quartier nord.
Ceux qui se souviennent.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So, yeah. You since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му.
Start wearing purple, wearing purple. Na-na-na-na, start wearing purple.
you start wearing purple? Why don't you start wearing purple?
Start wearing purple for me
E torniamo in voce perché purtroppo abbiamo qualche difficoltà nel contattare il compagno giù in Sicilia, che doveva farci un po' un report degli ultimi avvenimenti per quanto riguarda la mobilitazione No Muos e dei prossimi appuntamenti, ma nel frattempo andiamo avanti riprovando a chiamare. Andiamo avanti ricordando un paio di appuntamenti. Intanto diciamo che già negli scorsi giorni, dal 28 in particolare, è partita questa tre giorni contro l'Enel, contro diciamo la gestione energetica dell'Enel, che è il colosso italiano. C'è stata quindi il 28 un'assemblea dei territori al Volturno, il giorno successivo il 29 un seminario di approfondimento sul ruolo di Enel nel mercato europeo del carbone. Diciamo anche oggi è già passato il 29 oggi, quindi siamo in ritardo, però allora comunichiamo che domani alle ore 14, domani 30 aprile, ci sarà un sit-in a Viale Regina Margherita 125 proprio davanti alla sede dell'Enel per tutti e tutte coloro volessero partecipare.
Allora, il sit-in tra l'altro e tutta questa iniziativa coincidono con l'assemblea degli azionisti dell'Enel, perché appunto lunedì c'è questa assemblea in cui quindi gli azionisti decideranno anche un po' probabilmente le prossime politiche dell'Enel stessa, e quindi l'iniziativa è atta proprio ad essere una protesta contro gli azionisti stessi.
Certo, giustamente. Mentre proprio durante l'attuazione delle politiche che poi si contestano. Detto questo, passiamo a un altro appuntamento però la prossima settimana. Per martedì 7 maggio ci sarà il terzo incontro di Scenari Energetici 2.0, il ciclo di incontri sulla gestione dei rifiuti organizzati dall'Assemblea dell'Officina di Fisica. Questo terzo incontro, ce ne sono già stati due, ricordiamo, il primo su discariche TMB, il secondo sugli inceneritori. Il prossimo sarà su biogas e biomasse. Ci saranno un biotecnologo e un biologo dell'ISDE a raccontarci un po' come funzionano questi impianti e quale sia l'impatto di questi impianti. Se ne è già parlato in realtà sia nell'incontro sulle discariche che nell'incontro sugli inceneritori, perché essendo la nuova, diciamo, il nuovo cavallo di battaglia degli ormai conclamati gestori della mondezza, vediamo ecco l'ascesa per esempio di aziendugole come la più piccole o meno piccole come la Marco Polo, e quindi è stato anche oggetto di discussione negli scorsi incontri, visto che diciamo poi i relatori degli incontri stessi sono membri o partecipanti comunque di situazioni che si oppongono a questa gestione dei rifiuti.
Beh, l'impianto a biogas, c'è da notare che insomma raccoglie un po' delle funzioni della discarica e un po' delle funzioni di un impianto di incenerimento, quindi ha il doppio problema di una doppia valenza a livello di impatto ambientale, perché appunto ha da una parte un centro dove si brucia il gas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti e una parte dove i rifiuti vengono fatti fermentare, che insomma è analogo a una discarica, il sito dove vengono fatti fermentare, sì, dei rifiuti. L'odore è praticamente lo stesso.
Sì. In breve, diciamo, descrivendo un po' con l'accetta questo tipo di impianti, sono dei vasconi in cui si schiaffa tutta la mondezza che in teoria dovrebbe essere, diciamo, vagliata, dovrebbe essere selezionata prima,
quanto più umida possibile,
ma non solo. E questa roba viene schiaffata nel vascone a 60 gradi, diciamo, si porta la temperatura a 60 gradi, che è la temperatura di degradazione delle sostanze presenti in questa poltiglia, coperta con un telone. Questo vascone, i gas prodotti dalla decomposizione della poltiglia vengono incanalati in delle tubature e bruciati. Tutta la poltiglia che resta là è bel rifiuto speciale con cui non sappiamo bene che cosa ci si vorrebbe fare, quindi non solo produce un'altra parte di rifiuti, incenerisce, e la combustione sappiamo bene che provoca un sacco di casini, un sacco di danni, un sacco di malattie, quindi non capiamo dove sia la grande svolta di questi impianti.
Certamente la denominazione bio serve soltanto a coprire la truffa, che è molto più grande di quello che pensiamo, perché poi c'è, come la settimana scorsa abbiamo documentato, tutto il grandissimo problema dello smaltimento del digestato, questo rifiuto speciale che viene spacciato o per compost o per fertilizzante. E abbiamo raccontato come proprio in Pianura Padana, con del mais che era diventato cancerogeno, il suo utilizzo venisse rimodulato proprio negli impianti a biomassa, per poi però essere, una volta digestato, essere riutilizzato proprio come compost e fertilizzante. Grave, grandissimo è la preoccupazione, perché questo compost, questo fertilizzante, porterebbe con sé gli stessi funghi che hanno rovinato il raccolto precedente, e quindi con la certezza di innescare un ciclo in cui questa produzione agricola sarà per sempre, insomma, almeno su quei territori, inutilizzabile dall'uomo per uso alimentare. E quindi, insomma, un rischio di una carestia, o comunque sia di un impoverimento dei terreni, che dovrebbe, insomma, allarmarci parecchio, proprio perché è evidente che si sacrifica appunto il raccolto agricolo per la produzione di energia elettrica e i profitti dati dagli incentivi alla produzione di energia elettrica.
Quindi accanto a questo rischio ci mettiamo una certezza, invece, che è la certezza di ammalarsi per chiunque viva intorno, ma neanche troppo, diciamo, alla discarica, visto che il particolato, se vuole, ne fa di strada, viaggia abbastanza. Lo scorso incontro, quello sugli inceneritori, una dottoressa, la dottoressa che è venuta come relatrice, che è un medico dell'ISDE sempre, è stata, diciamo, molto chiara e anche brutale rispetto a tutti i danni che provoca la presenza di un impianto di incenerimento in un territorio, in un qualunque territorio, ai danni proprio profondissimi, insomma, rispetto anche al latte materno, a quanto si contamina il latte materno, che quindi trasporta, quanto entri poi nella catena alimentare, certe sostanze entrino nella catena alimentare, e molte delle sostanze organiche, che per il fatto di essere organiche sembrerebbero meno aggressive di quelle inorganiche, in realtà sono le più pericolose tra tutte.
Beh, poi tra l'altro il numero di impianti proposti è in maniera sproporzionata talmente superiore a quello, rispetto a quello di inceneritori tradizionali. Insomma, parliamo di centinaia di impianti proposti solo per la provincia di Roma, e quindi non osiamo immaginare cosa sta succedendo nel resto d'Italia, e mentre poi magari si contano decine di operazioni per quanto riguarda inceneritori e discariche, per gli impianti di questo tipo, che sono piccoli, parliamo di centinaia di progetti per ogni regione o per ogni provincia. E quindi, insomma, la diffusione creerebbe ancora di più appunto la diffusione degli elementi inquinanti, patogeni, ancora di più dei grossi impianti concentrati in un solo luogo. E quindi, insomma, ancora un motivo ancora più d'allarme, e sicuramente per una ragione in più per rigettare questo tipo di operazioni.
Nessuno arretra, magna Grecia brucia, niente qui si spreca, il ricco mangia, il povero crepa.
Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνη. Σαν άγνωστο άγγυρο, άφοβο, άψυχο, άφωνο, άχρωμο, άειλο. Ακάρτο φάντασμα που σε παιδεύει. Σαν άγγιγμα που σε ζεσταίνει. Σαν άρωμα μέσα σου, μάλωμα. Μπάλωμα στα ανοίγμα, μόνο σου πάτημα. Στα βαθιά κράτημα, ένα θέμα, μάθημα. Σήματα ανάμεικτα, αυτοί ποτισμένοι. Σαν θυμό, θεμητό, θυμικό, πιο θερμό. Το μυαλό ξυπνητό, τον ήρω σου νεκρό. Μα η οργή κάπου εκεί περιμένει. Σαν λεπίδα στο μάτι στραμμένη. Η οργή καμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνη. Η οργή καμημένη, ρεμένη. Σαν γεύση πικρή αρρωσταίνη.
International Micro Platform Activa Rap International al basso.
Qui nessuno arretra. Magna Grecia brucia. Niente qui si spreca. Il ricco mangia, il povero crepa. Dove convergono i popoli, dall'acropoli alla metropoli. L'altra parte della medaglia, strade scritte al grido di battaglia. Rap a vista, anarchista. Qui la storia va rivista. Eroine e controllo della massa. Andate dritto, colate a picco. Ribellione a Salonico. Mediterraneo del castigo e del delitto. Tra le palme e l'asfalto, tra una crisi e la svolta. Palazzi occupati, ragazzi in rivolta. La vendetta della libertà. Uno spaccato.
Pronto Peppe, ci senti?
Sì, sì, buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando.
Bene, allora noi ti ringraziamo per la disponibilità. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che insomma sei un attivista non MUOS e che quindi ora andiamo a parlare un po' degli aggiornamenti per quanto riguarda la lotta non MUOS e insomma gli ultimi eventi di cui siete partecipi.
Sì, diciamo che in questi giorni si è consumato un passaggio un po' tragico e anche duro e a tratti inaspettato, cioè il Movimento No MUOS per mesi ha costretto il governo regionale Crocetta a fare le revoche sulle autorizzazioni del cantiere MUOS, delle parabole, e questo ce l'avevamo conquistato con i blocchi di ogni giorno, attuando la cosiddetta revoca dal basso delle autorizzazioni, cioè non facendo passare con i corpi i mezzi militari e gli operai e i camion dentro la base MUOS delle parabole in costruzione. Crocetta quindi fa la revoca delle autorizzazioni, però poi succede l'indicibile, che il Ministero della Difesa impugna al TAR le revoche delle autorizzazioni, anche affermando nell'impugnativa che vuole un risarcimento di 25.000 euro al giorno dalla Regione Sicilia a partire dal 29 marzo, perché questa revoca ha fatto fare all'Italia una brutta figura a livello internazionale, quindi quasi quasi la Regione Sicilia per le revoche che ha fatto da un punto di vista amministrativo deve risarcire lo Stato, perché ha rifiutato l'installazione delle parabole MUOS americane nel suo territorio. Questo è veramente incredibile.
Sì,
la
che
lotta,
poi...
Sì.
Ricordiamo agli ascoltatori che le parabole sono in costruzione, i lavori sono avviati, quindi in realtà c'era stata questa revoca, ma a quanto pare insomma non c'era stato proprio uno stop effettivo al cantiere. E correggimi se sbaglio, questa revoca che aveva chiesto Crocetta era proprio su delle questioni di tipo ambientale, ovvero delle misure, la distanza dal cantiere dall'abitazione, insomma delle cose specifiche che riguardano appunto la legislazione ambientale per le opere come questa.
Sì, cioè i cantieri sono in fase avanzata, nel senso che le tre torri che dovrebbero ospitare le grandi parabole sono già state completate, e quindi si aspettano solo le parabole grandi che vengono collegate sulle tre torri, quindi cantiere in stato avanzato di completamento. Le revoche avvengono perché ci sono studi stranissimi che noi non accettiamo, che non parlano assolutamente degli effetti dei campi elettromagnetici creati dalle parabole del MUOS sui gruppi umani circostanti, e perché nelle relazioni delle autorizzazioni non si prende in considerazione che il MUOS insiste dentro una riserva orientata, che è la sughereta di Niscemi. E in più nelle autorizzazioni nessuno parlava del fatto che a 19 km c'è il futuro aeroporto di Comiso e a 50 l'aeroporto civile di Fontanarossa, e quindi il MOS con i campi elettromagnetici poteva interferire con gli aeromobili in volo.
Anzi, e quindi il motivo per cui è stata costruita proprio a Niscemi è perché non poteva essere costruita a Sigonella, perché per via dei campi elettromagnetici troppo forti che avrebbero costituito un pericolo per poi l'apparato militare che sta in quella base.
Sì, sì, ma questo c'è anche testimonianza, perché ci sono relazioni tecniche. Inizialmente il MUOS e la parabola dovevano insorgere dentro Sigonella, poi una relazione tecnica della Marina Militare Americana ha evidenziato i possibili rischi, appunto come dicevi tu, con i sistemi d'arma degli aeromobili militari, e quindi hanno deciso di spostarlo un po' più avanti. Comunque è importante dire una cosa, che in realtà questa revoca delle autorizzazioni, diciamo, gli americani non l'hanno mai rispettata, in quanto nei giorni successivi alla revoca, il 29 marzo, abbiamo visto il cantiere avanzare come lavori. La revoca c'è stata perché invece c'erano i blocchi degli attivisti che non hanno fatto passare i camion. Questo deve essere chiaro, questo deve essere chiaro. E siamo molto preoccupati, perché il futuro governo che nasce c'ha un ministro, la Cancellieri, che già nei mesi scorsi nel governo Monti aveva detto che il MUOS era un sito di interesse strategico per l'interesse nazionale degli alleati. La Bonino, ministro degli esteri, non ha mai speso una parola contro diciamo la partecipazione dell'Italia anche in Afghanistan nelle missioni cosiddette umanitarie di guerra, e quindi nulla purtroppo si vede all'orizzonte di buono da un punto di vista del governativo.
No, e peraltro il neo ministro dell'ambiente Orlando si è già detto più che favorevole a grandi opere come la TAV, quindi insomma ci aspettiamo che non prenda posizioni diverse anche su altre questioni come il MUOS o come per esempio il ponte sullo stretto, che alcuni dirigenti e personaggi del neo governo anche hanno ritirato in ballo. Ma questo, diciamo, non ci stupisce, perché d'altra parte se la suonano, se la cantano e se la ballano, c'è un chiaro interesse a costruire questa schifezza. E come dicevi giustamente tu, l'unico modo per impedire che il cantiere proseguisse, anche quando c'era una sospensiva formale di un tribunale dei lavori, è stato quello di frapporre i propri corpi fisicamente. Questo ci dà un po' il dato di quanto siano disposti a passare davvero quasi veramente sopra ai nostri corpi pur di portare avanti queste politiche scellerate. Peppe, vedevamo che ci sono anche delle iniziative in cantiere. Il 1° maggio, se non sbaglio, avete una giornata?
Sì, sì, già c'è stato un 25 aprile molto interessante e partecipato. Abbiamo unito i temi della resistenza e la nuova resistenza, che anche la resistenza al militarismo e all'invasione delle basi americane in Sicilia. Quindi c'è stato un bel 25 aprile. Anche il 1° maggio faremo un'iniziativa sempre vicino alla base americana, dove c'è il presidio permanente, ma stiamo preparando una cosa anche molto importante, è uno sciopero generale a Niscemi di tutte le categorie, lavoratori, proprio contro il MUOS. Questo in fase di preparazione, lanceremo la proposta fra qualche giorno, e quindi la lotta continua. Ma anche al presidio giorno notte ci sono sempre attivisti che sono presenti e si muovono, e quindi il presidio è più che vivo, e non sarà facile assolutamente per gli americani e le forze dell'ordine italiane far proseguire i lavori, perché noi siamo intransigenti, noi non faremo avanzare i lavori del MUOS, e soprattutto vogliamo che le 46 antenne militari funzionanti da 20 anni là adiacenti al MUOS, noi vogliamo che vengano spente e smontate, perché da 20 anni che queste antenne funzionanti americane inquinano con l'elettrosmog tutto il territorio circostante.
Guarda Peppe, io volevo un attimo tornare a proposito della questione del ricorso al TAR sulla posizione espressa da Crocetta, perché so che ci sono state anche un po' delle polemiche tra voi dei movimenti e Crocetta stesso, nel senso, volevo sapere se da parte tua cioè come interpreti poi il comportamento del Presidente della Regione, cioè se a tuo avviso c'è della buona fede nelle sue azioni, o se le sue sono, diciamo, delle scelte politiche, di insomma cercare un bacino elettorale, perché so che in qualche modo lui si è dimostrato esterrefatto insomma della risposta da parte del Ministero della Difesa con questo ricorso, ma che in realtà ne fosse stato informato a quanto pare.
Crocetta è un animale politico, nel senso che odora da un punto di vista mediatico dove andare a parare. Le revoche contro il MUS ce le siamo conquistate con il movimento, lui è stato costretto purtroppo a farla, a farle queste revoche, ma vorrei ricordare che fino a qualche settimana fa Crocetta si incontrava a Roma con il ministro De Paola del governo Monti e faceva insieme a lui qualche settimana fa un comunicato stampa congiunto in cui insieme dicevano sommariamente, il Ministero della Difesa e Regione Sicilia dicevano che fino al 31 maggio non se ne fa niente, si aspetta il lavoro di una commissione sul MUOS per gli effetti che potrebbe produrre, Istituto Superiore della Sanità, quindi tutto viene bloccato. Hanno fatto il comunicato congiunto, però in realtà i lavori sono continuati, non ha mosso un dito nei giorni successivi, fino a quando non ha poi visto che il governo italiano ha impugnato l'atto di revoca. Quindi secondo noi si è rotto un equilibrio lieve di patto fra regione e governo, e quindi ora Crocetta ha capito che non può, deve essere più chiaro, e quindi alza un po' il tiro. Io, governatore Crocetta, gli do atto di alcune scelte coraggiose, però sappiamo benissimo da quale forze appoggiate in Sicilia, forze tradizionalmente filomilitariste come l'UDC e pezzi di centrodestra che lo appoggiano, quindi finalmente la sua giunta c'era l'assessore Zichichi che era a favore del MUOS, quindi c'è l'impugnativa del TAR, vediamo cosa fa la regione Sicilia, come reagisce. Noi annunciamo che già ci sono diverse associazioni ambientaliste che si parteciperanno a questa impugnativa, faranno la loro parte, anche cittadini di Niscemi si stanno costituendo per essere parte dentro questa impugnativa da parte del governo italiano contro la regione Sicilia. Quindi tutto è aperto, ma tutto rimane aperto in quanto c'è ancora un movimento,
Esatto.
C'è il presidio, sì, sì. E ci sono i blocchi ogni giorno, quindi
no, sicuramente voi siete il centro di tutto, diciamo, siete il centro di questa protesta, e non sarà certo il TAR ad essere uno strumento di difesa, ma sarete soltanto voi stessi, anche perché a quanto pare questa lotta è una lotta molto particolare, dal momento che mette anche un po' in risalto quelli che sono i nostri legami internazionali con gli Stati Uniti, e quindi diciamo si palesa il fatto che, al di là del fatto che noi recitiamo la parte degli alleati, sono insomma più di 50 anni che in realtà siamo un paese colonizzato e abbiamo rinunciato a parte della sovranità sul nostro territorio, e questo è proprio un caso in cui questa contraddizione si esplica, per cui un progetto che assolutamente ha un impatto ambientale tremendo e una motivazione di andare avanti andrà avanti, perché in qualche modo non possiamo decidere da soli, non abbiamo il diritto di farlo. Abbiamo perso un attimo il collegamento col compagno, cerchiamo un attimo di riprenderlo. E comunque sì, ecco, a mio avviso è questo il fulcro del problema, che insomma, nonostante ci sono dati che dimostrano quanto poi insomma l'impatto di queste antenne sia tremendo, addirittura insomma, cioè gli americani non le vogliono accanto ai loro aerei, e però poi le vorrebbero mettere accanto ai nostri civili, quindi queste cose proprio assurde di cui sicuramente pagheremo immediatamente nel momento in cui entreranno in azione il danno. Però allo stesso tempo si va avanti, perché in fondo chi l'ha deciso sta da un'altra parte e non ne subisce il danno. Insomma, parliamo comunque del patto atlantico, parliamo di un sistema insomma militare mondiale, e insomma non del governo italiano in qualche modo.
E allora noi andiamo in chiusura, purtroppo dobbiamo salutarci perché c'è la trasmissione successiva, il Tappabuchi, che invitiamo caldamente ad ascoltare. Vi salutiamo, ci risentiremo sicuramente lunedì prossimo, sempre alle 17.30, sempre con Impatto e sempre con un calorosissimo saluto anche in questa giornata un po' afosa a tutti e tutte coloro privati della propria libertà.